Ben ritrovate, ben ritrovati. Questa è La Pulce nell'orecchio. Io sono Isabella Visetti, con me Elena Caresani. Sono le 12:02, ormai quasi all'ora di pranzo. La Pulce nell'orecchio arriva in cucina e vuole trovare risposte ai quesiti scientifici legati a quel che mangiamo, a quel che cuciniamo, alle materie prime che utilizziamo.
Oggi lo facciamo con l'aiuto di Manuela Varini, presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali, e con lei vogliamo capire come funzionano i tre principali elementi nutritivi che troviamo sulle etichette delle confezioni alimentari, quindi proteine, grassi, carboidrati. La cosa che normalmente ci interessa moltissimo è quante calorie. Però cosa sono queste cose che compongono quello che mangiamo? Buongiorno intanto, grazie di essere qui.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, cominciamo sì dalle proteine che sono essenziali per la struttura e le funzioni di tutti gli organismi viventi, quindi anche noi. Cosa sono scientificamente esattamente?
Beh, allora, per cercare di semplificare un po', si tratta di grosse molecole fatte da piccole unità che potremmo chiamare delle perle. Queste perle fanno una catenella, una collana, che sarebbe la proteina. In realtà ci sono proteine che possono essere fatte da più catenelle. E la cosa proprio forse importante, che magari non tutti sanno, è che nell'informazione genetica, proprio nel DNA, c'è l'informazione per la sequenza di queste perline. Prima viene quella rossa, poi quella blu, poi quella gialla, poi di nuovo quella blu. E questa sequenza di aminoacidi, e quindi queste perline nella proteina, fanno qualcosa di speciale, cioè determinano come questa catenella si ripiegherà su se stessa, raggiungerà una forma tridimensionale che sarà essenziale per la sua funzione. Quindi la funzione di una proteina è determinata dalla sua forma tridimensionale, che è determinata da come queste perline si trovano, la sequenza di queste perline nella catenella.
Quindi è come dire, adesso io torno a quando ero bambina, dove credevo che appunto ci fossero degli omini dentro l'organismo che poi facevano crescere il mio dentino e cose di questo genere. Ma questa catenella, ecco, appunto prende la forma del dentino.
Allora, diciamo che il dentino è fatto da tante sostanze, quindi da tante elementi e sostanze diverse. Diciamo che le proteine hanno molte funzioni, quindi in alcuni casi sono questi piccoli uomini che diceva lei, che quindi costruiscono, quindi possono proprio permettere di costruire altre sostanze, altre strutture all'interno, all'esterno della cellula, ma hanno veramente tantissime funzioni. Anche proprio strutturali, i nostri capelli contengono delle proteine, i nostri peli, però anche semplicemente per poterci muovere, contrarre i muscoli, è grazie a delle proteine che si trovano all'interno delle cellule muscolari che questa contrazione è possibile. La difesa del corpo, gli anticorpi sono delle proteine, il trasporto di sostanze nel sangue, l'emoglobina è una proteina che trasporta il ferro, che contiene ferro e che trasporta l'ossigeno, che è essenziale, quindi per la respirazione cellulare. Abbiamo proteine che sono enzimi, quindi tutti conoscono la parola enzimi quando si pensa agli enzimi digestivi che ci servono a digerire, ma abbiamo degli enzimi proprio all'interno delle cellule che fanno avvenire tutte le reazioni possibili e immaginabili e permettono proprio la vita della cellula. Quindi queste sono solo alcune delle funzioni delle proteine, però è proprio un po' il segreto della vita. Senza le proteine una cellula, un organismo vivente, non è in grado di sopravvivere.
Dunque potremmo dire che ci sono delle proteine funzionali e delle proteine strutturali, o è troppo semplicistico risolverla così?
No, sicuramente ci sono delle proteine strutturali e funzionali. Diciamo che le funzioni sono molto svariate.
Sono brave allora queste proteine, sanno fare tante cose.
Sì, anche buona parte degli ormoni, quindi i messaggeri del nostro corpo, sono delle proteine, spesso e volentieri. Quindi veramente hanno una gamma di funzioni incredibile.
Quindi noi troviamo un numero di proteine su queste etichette in grammi, espresso in grammi di solito, e capiamo molto chiaramente che troviamo
proteine, per esempio nella carne, nelle uova, nel pesce, nel latte, tante anche nella soia, nei fagioli, nella frutta secca, ma poi anche in prodotti che magari non immaginiamo così proteici, ma ne contengono, no? Il riso, la pasta e, vabbè, e altre cose, non posso elencare tutto. Ma cosa succede alle proteine una volta che noi le mangiamo?
Ecco, allora questo è importante da capire, che abbiamo bisogno di un importante apporto proteico di proteine, ma queste proteine noi non è che le usiamo tali e quali. Noi prendiamo queste catenelle, le digeriamo, quindi le tagliamo le singole perline. Queste perline, che sono gli amminoacidi, sono talmente piccole che possono essere assorbite dal tubo digerente, entrare nel sangue ed essere portate a tutte le cellule. Poi ogni cellula, come dei Lego, prende queste perline e costruisce le catenelle che vuole lei, che ha bisogno in quel momento per le sue funzioni. Quindi non sono le proteine che vengono prese tali e quali, ma vengono frammentate, digerite e poi ricostruite.
Portate dove serve.
Esatto.
E cosa si intende quando si parla di denaturazione delle proteine?
Allora, tutti sanno che quando cuciniamo un uovo o la carne cambia la consistenza, un uovo diventa gelatinoso, semisolido, cambia anche di colorazione e in quel momento avviene proprio la denaturazione delle proteine. Con la temperatura, la struttura tridimensionale della nostra catenella si disfa perché ci sono dei legami deboli tra queste perline che permettono la struttura, la forma, che si indeboliscono e quindi ritroviamo la nostra catenella che crea degli altri legami con le altre proteine che si sono, diciamo tra virgolette, disfate, e intrappolano anche delle molecole d'acqua e diventa come una rete che diventa gelatinosa. A quel punto lì non è più possibile tornare indietro, non si può più riformare la proteina con la struttura originale, perde la sua funzione, ma tanto a noi non interessa, perché a noi interessa mangiarla, anzi magari anche diventa più digeribile perché è già bella srotolata.
Bella sciolta la catenina.
Sì, adesso mi sto immaginando queste catenine da sgranocchiare, se loro stesse possano avere un sapore direttamente, ma insomma queste sono altre cose. Restiamo concentrati.
E soprattutto abbiamo detto tutto quello che è importante dire sulle proteine, possiamo passare ai carboidrati, che sono un po' la nostra bestia nera, o dobbiamo ancora dire qualcosa sulle proteine?
No, va benissimo, sì. I carboidrati, appunto, diciamo che sono essenziali. Perché
carburante per il nostro corpo.
Assolutamente sì, quindi sono delle riserve di energia, spesso e volentieri. E anche loro, come tutte le biomolecole, come esattamente le proteine, sono fatte da piccoli mattoncini di costruzione che tutti insieme fanno la grossa molecola, per esempio l'amido. E l'elemento base dei carboidrati è il glucosio o altri zuccheri semplici. Quindi anche in questo caso potremmo parlare anche qua di perle e di catenelle, che poi vanno a formare la struttura più ampia. Ecco, la caratteristica invece appunto dei carboidrati non è quella di svolgere tutte queste funzioni così complicate come le proteine, ma proprio darci carburante, perché noi bruciamo gli zuccheri, bruciamo i carboidrati tramite la reazione che sarebbe la respirazione cellulare e liberiamo un pacchetto di energia, e questo serve per esempio a far lavorare le proteine, a fare tutto quello che c'è bisogno all'interno della cellula e dell'organismo per tenerci in vita.
Alla Pulce in Cucina ogni sabato mattina noi ci chiediamo i perché scientifici di quello che mangiamo, cerchiamo di capire qualcosa di più di quello che assumiamo e che percorsi fa e come funziona, insomma tutto questo aspetto essenziale per la nostra vita, cioè il mangiare. Dunque, oggi lo stiamo facendo con Manuela Varini, che è la presidente della società ticinese della società ticinese di scienze naturali, e stiamo parlando di quello che c'è sulle etichette, di quello che compriamo già confezionato, quindi proteine abbiamo detto, stiamo parlando dei carboidrati, e che si dividono in
vari gruppi. Intanto sono prevalentemente di origine vegetale, se non sbaglio. Quali sono i principali gruppi?
Sì, appunto, come stavamo dicendo, quelli più piccoli sarebbero i monosaccaridi. Ecco, una parola un po' complicata. Mono vuol dire uno, saccaride vuol dire zucchero, quindi uno zucchero semplice. E tra questi c'è appunto il glucosio, il fruttosio in pratica questi zuccheri semplici possono permettere di costruire quelli complessi. Adesso io vi ho parlato di un paio di zuccheri che sono quelli più comuni, però ce ne sono anche altri che si trovano per esempio nel materiale genetico. Insomma, ci sono tanti di questi monosaccaridi, c'è anche il galattosio per esempio. E poi abbiamo dei disaccaridi, quindi che sono due zuccherini, tra virgolette, attaccati insieme, come per esempio il classico zucchero da tavola, quindi che è formato da una molecola di glucosio e una di fruttosio e dà questo sapore dolce che ben conosciamo.
Quindi noi assumiamo questi zuccheri, è importante anche per noi che li assumiamo sapere che stiamo prendendo un tipo di carboidrato o l'altro, insomma cosa succede quando li mangiamo?
Ok, allora diciamo che l'ultima categoria era quella dei polisaccaridi, quindi tanti zuccheri tra virgolette attaccati insieme e la nostra maggiore fonte di polisaccaridi in alimentazione è l'amido che troviamo nella pasta, nel riso, nelle patate In entrambi i casi questi alimenti ci servono per avere energia, abbiamo detto, però la differenza è che se mangiamo dell'amido abbiamo bisogno più tempo per digerirlo, quindi per tagliare le piccole perle e assorbirle, e quindi questo glucosio, questo zucchero arriverà più lentamente nel sangue e l'organismo sarà in grado di utilizzarlo, assimilarlo in maniera più equilibrata, senza un aumento eccessivo dell'ormone insulina, che è quello che serve a far assorbire i zuccheri nelle cellule. Se invece noi mangiamo zuccheri semplici, cosa succede? Che questi sono solo due perline attaccate insieme, quindi è molto rapida la digestione, il fatto di spezzare questo legame, vengono assorbiti molto rapidamente e abbiamo un aumento rapido della concentrazione di zucchero nel sangue. Questo fa sì che il corpo poi deve produrre rapidamente molta insulina e questo ha delle conseguenze, che poi lo zucchero viene assorbito rapidamente dalle cellule, manca zucchero nel sangue, abbiamo subito di nuovo fame. Invece con l'amido la sensazione di fame arriverà più tardi, quindi sono meno sani. Come tutti sanno, mangiare troppi zuccheri dolci
certo. È meno sano. Al tempo stesso però sono comunque indispensabili per la respirazione cellulare.
Sì, però il glucosio lo troviamo nell'amido. L'amido è fatto da centinaia, migliaia di molecole di glucosio, che è zucchero. Non percepiamo il gusto dolce perché ha un'altra forma e quindi le nostre papille gustative non lo percepiscono come dolce, ma è fatto delle stesse, più o meno delle stesse molecole. Quindi
mangiare un cucchiaio di farina non è come mangiare un cucchiaio di zucchero per il sapore soprattutto, e poi sì, vabbè, è un tipo diverso di carboidrato.
Esatto, magari un cucchiaio di farina magari non abbiamo tanto
da mangiare.
Però diciamo
non è esattamente però se già ci mettiamo un po' d'acqua e un po' di sale diventa una pasta, sì, da pane o sì, così è più interessante.
Diciamo che la fonte maggiore di carboidrati della nostra dieta, ma lo facciamo neanche, senza neanche renderci conto, è sotto forma di amido, quindi potremmo rinunciare o ridurre maggiormente agli zuccheri semplici.
I zuccheri semplici,
sì, i disaccaridi, sì.
È il momento di ascoltare una canzone, c'è un brano di George Michael intitolato Too Funky e poi ritroviamo Manuela Varini. Baby, con l'aiuto di Manuela Varini, presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali. Stiamo capendo proteine, grassi, carboidrati. Eravamo arrivati ai carboidrati e Manuela Varini aveva detto c'è subito un pacchetto di energia pronto che noi possiamo utilizzare, il nostro fisico può utilizzare per le nostre attività. Poi però c'è un altro pacchetto di energia che mettiamo come scorta, in riserva.
Sì, diciamo che se assumiamo troppi carboidrati o soprattutto zuccheri semplici, quello che è in eccesso, di cui non abbiamo bisogno, subito viene messo in riserva e l'organismo lo trasforma in particolare in grassi, cioè può metterlo sotto forma di riserva anche come carboidrati, ma fino a un certo punto, e quindi li trasforma in grassi perché occupano meno spazio e contengono un maggior numero di chilocalorie, quindi di energia disponibile. E anche in questo caso un eccesso di zuccheri semplici fa avvenire questo processo in maniera più veloce.
Eh sì, i grassi sono una cosa che si osserva tanto su queste etichette nelle confezioni, perché appunto si sa che sono proprio una riserva e così. Sarebbe però, noi leggiamo grassi, almeno così in italiano, sarebbe però più giusto, spiegano gli esperti, dire lipidi, perché questo comprende sia gli oli che i grassi, che sono due cose un po' diverse, no? Di solito gli oli sono quelli vegetali e i grassi sono quelli animali, che restano solidi a temperatura ambiente. Comunque sono energia, non sono solubili, servono per esempio a rendere molto appetitosi i cibi che mangiamo, ma servono tanto anche ad altre cose. Manuela Varini, quindi cosa sono scientificamente i grassi?
Ma sono appunto delle molecole molto ricche di energia, anche loro come i carboidrati, ma ancora di più, hanno nei loro legami chimici questa energia che può essere liberata per le varie funzioni corporee e vengono utilizzate appunto come riserva, come abbiamo detto. E ne abbiamo di diversi tipi in realtà, appunto abbiamo quelli liquidi come gli oli, abbiamo quelli che nel linguaggio comune chiamiamo grassi, che sarebbero principalmente dei grassi animali che sono solidi a temperatura ambiente, ma abbiamo anche delle cere come il cerume delle orecchie, e anche fa parte degli liquidi.
Si stiamo parlando delle etichette alimentari.
Sì, scusate, effettivamente.
Però è vero, è chiaro.
Esatto, sì. Però ci sono anche altri lipidi come gli steroidi, che servono a fare un altro tipo di ormoni come gli ormoni sessuali, o il colesterolo, che fa parte anche di questi steroidi, e hanno questi anche altre funzioni, quindi non solo quella di riserva.
E quali funzioni svolgono poi i grassi nel nostro organismo?
Appunto, principalmente quella di riserva di energia, però abbiamo anche dei grassi che si chiamerebbero fosfolipidi, che vanno a formare la membrana cellulare, quindi, e anche le membrane interne alla cellula. Quindi senza questi lipidi una cellula non potrebbe neanche esistere, perché non avrebbe la delimitazione di se stessa, diciamo.
E prego.
No, io pensavo che forse dobbiamo fermarci qui, o abbiamo ancora un attimo di tempo?
Sì, abbiamo ancora il tempo per una domanda.
Per una domanda, allora, i grassi sono positivi, ma mi sembra di capire a giuste quantità. Sono utili, ma
sì,
non bisogna eccedere.
Esatto, come tutto, come sempre. In particolare poi viene fatta la distinzione fra i grassi saturi e insaturi. Quelli insaturi sono appunto gli oli, che sono quelli liquidi a temperatura ambiente, che sono considerati più sani rispetto ai grassi animali, che sono solidi a temperatura ambiente, perché questi ultimi tendono maggiormente a causare danni al sistema circolatorio, perché tendono a accumularsi sulle pareti dei vasi sanguigni e anche, sembrerebbe, ad aumentare la presenza di colesterolo dannoso, tra virgolette, nel sistema circolatorio.
I famosi famosi grassi cattivi, detti comunemente dalla
Sì, esatto,
che
non è forse
non è la definizione scientifica
sì,
giusta,
però...
esatta, però per intenderci sono quelli.
Abbiamo parlato di zuccheri, quindi di carboidrati, di proteine, di grassi, tutto quello che si trova scritto sulle etichette. Secondo lei che cosa bisognerebbe ancora aggiungere su queste etichette, quei valori nutrizionali dei prodotti che compriamo?
Ma diciamo che in queste etichette troviamo anche altre informazioni, quindi la presenza di vitamine che sono essenziali. Sì, appunto, se non nel caso in cui non fossero indicate, andrebbero chiaramente indicate. Le vitamine hanno anche in piccole quantità, sono essenziali per diverse funzioni, per far funzionare diversi enzimi, e poi c'è bisogno di tutta una serie di minerali che sono anche in piccole dosi, sono essenziali per il buon funzionamento dell'organismo.
Grazie Emanuela Varini per averci spiegato qualcosa di più su quello che mangiamo tutti i giorni. Grazie anche a Mauro Benzoni che si è occupato dell'assistenza tecnica, Karin Condolf che si è occupata dei telefoni, Jeanette Battegai della parte web, e naturalmente anche un saluto a quelli di Food RSI perché pubblicano questa parte di Pulce in Cucina proprio sul canale Food della RSI.
Buon proseguimento di giornata da Isabella Visetti ed Elena Caresani. La pulce nell'orecchio torna sabato prossimo.